Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Allora, puntata leggera, mi raccomando, non divaghiamo.
Yes,
okay. Non posso promettere niente.
Yeah.
Bentornate!
Bentornate e bentornati, cari tutti. Avevamo promesso che saremmo stati molto più presenti nella vostra vita, pubblicando il 10, il 20 e il 30 di ogni mese, però non
però
abbiamo
stato,
mantenuto
c'è stato promesso. Un mese senza 30 giorni.
Esatto, quindi scuola. Per quel motivo abbiamo detto meglio di no.
No, ci siamo incasinati, non sapevamo, ma 10... Quando usciamo? Non lo sapevamo.
Nel dubbio mi hanno detto dai, aspettiamo un mesetto. Quindi sì, è passato un bel po' di tempo dalla pubblicazione dell'ultimo episodio dedicato a un tema scottante, molto attuale, che era la schiavitù del content e del successo. Noi in realtà non abbiamo pubblicato perché sapevamo che la pubblicazione di questo episodio avrebbe prodotto nell'industria discografica un bel casino.
Ma anche per dimostrare che noi non siamo
schiavi del content, esatto. Ci siamo liberati di queste catene.
Questo gioco.
E in queste settimane, appunto, abbiamo assistito a diversi casi di persone che lavorano nel mondo della musica che si sono lamentate. Quindi questo episodio sarà dedicato al tema del lamentarsi dello stato del sistema dell'industria discografica. Sigla. Ma chi sono state queste persone che si sono lamentate usando il potente mezzo dei social network?
Social network non lo sentivo da quanto.
Dal film The Social Network, bellissimo film.
Come quelle rubriche che c'erano tipo TG5. Vediamo cosa succede su internet.
Sull'internet.
Il primo è stato...
Ci sono ancora quelle rubriche.
Sì, infatti,
cioè, il Grande Fratello c'ha...
Marco Montemagno è diventato famoso facendo delle rubriche web su Sky.
Sky, News, sì, tipo. Mi ricordo.
Sto parlando un po' come la signora al mercato di Via Tabacchi che vendeva le mutande di Belen e non sapendo... quali fossero le mutande di Belen, ha detto vai a vedere sull'internet.
Le hai trovate?
No, non ho cercato.
Cercato.
Però sabato prossimo andrò a comprarle.
Per l'ennesima volta negli ultimi 10
sì,
anni.
Sì,
però.
Sì.
Tutto è iniziato un po' con San Giovanni, dopo
sì,
Sanremo. Infatti noi non ci siamo sentiti più.
Spieghiamo
da...
perché abbiamo sentito la canzone di introduzione, che ancora non mi ha spiegato.
Esatto, era l'ultima canzone di San Giovanni in ordine cronologico, quella che appunto ha presentato a Sanremo, che si chiama Finiscimi.
Finiscimi,
okay. Finiscimi.
Arrivata abbastanza male.
Ultima o penultima comunque, ecco. E che lo ha portato un po' l'essere arrivato ultimo, anche se gli ha detto non è solo questo, però...
Ha detto specificatamente che non è per
non
quello.
È
esatto,
no.
Però...
Sì.
Non lo so, appena dopo, appena arrivato ultimo, così...
Ma tu ti senti in diritto di
no,
decidere
no,
cosa
pensare? No, solo per dire anche, magari...
Vabbè. Sì. E poi vabbè, ha fatto dei post...
Un post
sì. Sull'internet.
Sul suo canale Instagram, in cui annuncia appunto di lasciare temporaneamente la musica. Lui ha detto, non mi sto ritirando definitivamente, semplicemente mi prendo del tempo. Ha detto, non riesco in questo momento ad affrontare dal punto di vista delle energie fisiche e mentali una carriera da musicista, quindi il disco che avrebbe dovuto rilasciare, pubblicare in questi giorni, penso, perché era già stato programmato tutto.
Sì.
Compreso anche un importante concerto, se non addirittura un tour.
Lui, quando ha annunciato questa pausa temporanea, aveva già l'album in uscita a marzo, un tour con la data al forum e i biglietti già venduti.
Proprio una questione personale di salute mentale.
Che ha aperto poi tutta una serie di discussioni e di interventi di altri artisti. Praticamente,
San Giovanni Gate.
Esatto, il San Giovanni Gate. Peraltro mi sembra tutti a sostegno della causa. Ecco, poi
chi è intervenuto? Ab? Dici un po'.
Beh, in ordine cronologico mi sembra Gammon.
Vabbè,
insomma, ha fatto un post a sostegno di San Giovanni, quantomeno dal punto di vista del sistema in cui vivono gli artisti e nel quale probabilmente sono poi immersi e vivono, insomma, fuori controllo questo... questo sistema, e puntando un po' il dito contro l'industria musicale.
I punti salienti sono appunto: l'industria musicale spinge molto sui numeri, sui risultati. Le etichette discografiche pretendono che i giovani si facciano plasmare secondo quelli che sono i gusti del pubblico e del mercato, ovviamente andando a incontrare questi gusti che sono labili, quindi cambiano in continuazione. L'artista, soprattutto giovane, va a perdere identità nel momento in cui non riesce neanche a raggiungere i risultati che gli vengono richiesti, va in un doppio, diciamo, una doppia crisi, che è quella di identità e anche del fatto che si sente, citando appunto Gammon, un fallito perché non riesce a raggiungere quello che dovrebbe.
Sì. E infatti questo, vabbè, dirò una banalità, però alla fine il sistema ipercapitalistico è arrivato a intaccare anche l'ambito musicale e artistico, e ovviamente quando capita nei giovani che vengono magari dal talent e che quindi fanno un salto da 0 a 100 senza fare i concerti con tre persone davanti, senza ricevere i no, subito bombardati da pubblicità, sponsor e anche grande pubblico, e poi alla fine la fragilità dell'individuo, soprattutto se è giovane, viene fuori in maniera esponenziale, ecco. Soprattutto poi se non sei indipendente.
Sì, perché Gammon appunto dice l'unica soluzione per evitare questo sistema è essere indipendenti al 100%, come è lui stesso. Adesso fa appunto uno show che è una sorta di varietà, passatemi il termine, in cui mi dicevi, Beppe, che fa anche una sorta di stand-up, alterna momenti di live cantato a...
Non sapevo dei momenti di live cantato, però mi sono visto alcune clip di lui che fa stand-up comedy nei club. Non so se sia un...
Ma i live?
No,
è proprio uno show, non è un concerto.
Sì, sì, sì. Sua...
una cosetta così, no.
Cioè, dico, non è che vende Gammon in concerto e poi fa lo stand-up.
No.
Dice,
questo no, si chiama Pico Pallino. Open mic dei locali, a provare i pezzi, e sta facendo la gavetta di qualunque comico da stand-up. E non so perché abbia deciso di fare questa cosa qua e non so neanche che percentuale di tempo gli occupi, però sembra che gli dia piacere, quindi evidentemente così schiavi della propria stessa arte.
Beh, Gammon però ha alle spalle una carriera.
Sì, lui la gavetta se l'è fatta.
Il nostro amico Gammon, ormai possiamo dirlo.
Ma io non ho capito però perché.
Perché corriamo insieme, cioè abbiamo corso una volta insieme a Gammon per puro caso. Quindi ormai siamo grandi amici.
Gli è un amico.
Ma neanche salutato.
Ma scusate, come si è permesso? Ma io non ho capito perché, però quella dei talent non dovrebbe essere una... Perché alla fine il bersaglio polemico di questa invettiva sono i talent, immagino.
Secondo me non solo, cioè? Tanti artisti, appunto il famoso discorso dell'indie italiano, quello diciamo post Calcutta, non tutti sono, cioè nessuno di quelli è uscito dai talent, ma senza far la gavetta si è trovata, non dico al forum, però passare da zero a 3.000 persone davanti.
Però l'alternativa qual è? Che questa gente sia costretta a non avere pubblico per tot anni perché altrimenti
è l'essere abituati all'insuccesso, cioè esatto. L'insuccesso
che è credo la stessa cosa.
Prego.
Che prego, credo prego.
Nel frattempo, se non vi disturba, continuo a buttare le robe per terra.
Che è un po' la stessa cosa che dice anche Federico Zampaglione,
che è entrato in causa dopo
che a sua volta Mr. Rain ha fatto insomma la stessa scelta di San Giovanni di ritirarsi un po' dalla scena.
In realtà ha ritrattato
anche se comunque Mr. Rain, io noto in tutte queste dichiarazioni che hanno fatto tutti delle peculiarità, cioè ognuno di questi artisti ha tirato fuori argomenti che sono in parte diversi tra loro. C'è molto della salute mentale, molto di sistema, come dicevo. Il punto appunto centrale, comune a tutti, è quello dell'industria discografica, però poi ognuno ha un po' tirato fuori un argomento diverso, con piani di discussione diversi. Mr. Rain se la prende un po' col sistema delle canzoni, dico io, a macchinetta, cioè una dietro l'altra. L'etichetta discografica ti dice: tu adesso tra un mese mi fai l'ennesima hit.
Devi essere sempre presente, sempre in cima alle classifiche.
Esatto, che secondo me è una cosa un po' diversa da quella che dice San Giovanni.
E questo è il discorso che facciamo nella scorsa puntata.
Sì,
cioè
schiavitù del successo.
Esatto, chi tra virgolette ti impone, chi, che può essere l'etichetta o il pubblico o comunque il sistema, chiamalo così, che ti impone di dover continuare a fare cose,
a pensare che ci sia comunque lo spazio per fare delle robe col ritmo che cazzo vuoi te, cioè se penso a Calcutta, per dire, no?
Sì, però parli già infatti, di uno che quando, quando lo ha fatto era già ad un livello molto alto, cioè non è che lo ha fatto che era un artista dei tanti.
Però, tra le altre cose, questo è un tema che, cioè lo sfruttamento dell'artista, chiamiamolo così, c'era già dai tempi di Elvis, oggi è estremizzato perché viviamo in un sistema dove esiste lo streaming musicale, quindi una competitività esasperata, la possibilità per tutti di fare musica è un bene perché tutti possono avvicinarsi alla musica, ma è anche un male proprio perché se tu, come dice Mr. Rain, non fai qualcosa entro un tempo prestabilito, basta, sparisci perché insieme a te ce ne sono altri 5.000, 10.000 che provano a fare lo stesso. Secondo me quello che dicevi tu è legato proprio al fatto di non aver le spalle forse abbastanza larghe per poter sopportare l'impegno lavorativo, soprattutto quando sei un artista popolare, cioè che fa musica popolare, non fa la musica per i quattro fan di nicchia. E il fatto di venire da un talent, quindi di essere già immediatamente in un contesto televisivo e non provare le delusioni, i rifiuti, che poi alla fine in tutte le cose della vita sono quelle che ti rendono più a lavoro una persona più performante, sì, forse sì, più capace di sopportare.
Sì. Non lo so, mi sembra un discorso un po' da boomer che,
Ma io infatti,
che la fatica ti forma, che il però, sacrificio ti forgia.
Però purtroppo è così. E
alla
io...
fine poi le difficoltà le hanno incontrate semplicemente in un altro momento della loro carriera, perché non... A parte che è difficile entrare nei talent, è difficile gestire la propria immagine pubblica in un periodo della propria vita in cui sei ancora giovane, non formato, non hai un'identità. Cioè, non lo so, secondo me ha soltanto, pone soltanto delle sfide diverse all'artista quel percorso, che peraltro non è l'unico, perché appunto c'è tutta la scena indie che si è affermata attraverso i circuiti soliti, quelli dei concertini, eccetera, magari in un periodo, quello dell'indie italiano, degli albori, di base... Se c'è un'industria costruita sulla schiena dell'arte, di fatto non puoi appellarti alla meccanica gratuita e disinteressata dell'arte stessa, perché stai approfittando del valore che viene generato da quello che scrivi, che incidi, che canti. E da quel momento in avanti tu stai sfruttando te stesso. Da un lato c'è il problema dell'industria discografica e di come distribuisce il valore che genera, e secondo me lì ci sono una serie di problemi. Spotify paga troppo poco gli artisti, soprattutto Spotify,
sì, lo vedremo dopo,
medio basso, perfetto, e quello è un argomento, possiamo discutere di come distribuire diversamente quel reddito potrebbe garantire alle persone di comporre, diciamo indulgere nella propria arte in maniera più serena. Però dall'altro lato c'è la gestione psicologica del successo, dell'insuccesso, del fallimento, che secondo me in ultima istanza è anche un problema individuale. E
no, infatti scusa per quello, dicevo che ognuno ha le sue peculiarità,
Cioè comunque per tenerti artisticamente stimolato, cioè, ci sono anche altri modi oltre al ritiro, ovviamente. Per esempio cambiare del tutto genere. La cosa di Gammon secondo me è anche un modo per rimanere ingaggiato con la propria creatività.
Vabbè, ma cioè, da sempre non lo so, però tantissimi artisti hanno cambiato a volte genere, hanno preso magari dei periodi di pausa perché magari semplicemente ci avevano, che ne so, da fare un figlio, anche semplicemente da sposarsi o da farsi i cazzi loro, da dire va, adesso comunque ho due soldi da parte, mi faccio i cazzi miei, mi vado a studiare, mi vado a fare così. Oppure c'è chi appunto ha proprio cambiato totalmente genere musicale o completamente lavoro.
Ci sono artisti che hanno fatto anche cioè che hanno raggiunto il successo in più arti, diciamo, tipo certo. Childish Gambino, Donald Glover, che esatto, ha fatto dalle serie TV fino a...
Esatto. Beh, poi ci sono stati però dei casi che secondo me non fanno tanto parte di questo discorsone qua, nel senso che non erano famosi ai tempi, tipo Taylor Swift, Katy Perry e Miley Cyrus.
Ma
facevano...
vogliamo far sentire questa canzone di Taylor Swift? È già abbastanza pop,
sì.
Però l'origine è country. Se tu scrivi country album esce...
Fidiamoci di Google.
Appunto Taylor Swift, Miley Cyrus e basta.
Da quelle Miley Cyrus, tra l'altro, credo figlia d'arte.
Figlia d'arte,
sì, esatto. Super, un'icona del mondo country.
Esatto, facevano country così, cioè questo. Col banjo e via.
Come Andy di Dio. Sì, Dio.
Che poi è rimasto in parte all'interno del suo mondo sonoro, però comunque fa album adesso molto più pop. Pronta pop.
Oppure Katy Perry faceva la cantante in queste band, Christian Rock.
I P.O.D., no?
No, no, P.O.D. ha fatto solo un featuring in cui faceva le seconde voci.
P.O.D. che sembra l'acronimo di una bestemmia, tra l'altro, per una band cristiana.
Ricordate P.O.D.? Vabbè, comunque
sì,
c'è la canzone. Sì,
YouTube The Nation.
Forse non lo sapevi, ma i P.O.D. sono una band Christian rock.
È classico...
Vado un po' avanti, insomma.
Quella roba dei tempi di... dei Limp Bizkit, di Korn.
Era crossover.
Il crossover, sì.
Vabbè, in una canzone di questo disco qua che si chiama, no, del disco successivo mi pare, che si chiama Goodbye For Now, c'era Katy Perry che faceva i cori a questa...
Vabbè, faceva i cori, che cazzo
vuol dire? No, però partecipava anche ai live.
Questo è come dire che...
No, che poi dentro il
Paolo
sistema
e Chiara
Christian
inizialmente
rock.
Facevano pop alla Max Pezzali perché facevano le coriste di Max Pezzali.
No, però lei no, al di là di questo faceva proprio Christian rock in altre band che non so come si chiamano.
Ma questo era... I P.O.D. erano una band Christian rock veramente?
Sì.
Non avevo
sì.
idea. Ho cantato questa canzone a MTV.
Sì, che poi vabbè, all'inizio erano un po' messi sotto la bolla del new metal, dei crossover sì. con i Limp Bizkit, i come si chiamano, i Linkin Park, la roba lì, però sì, erano più votati da quella parte lì. Però vabbè, ce ne sono stati altri comunque che hanno cambiato.
Beh, Skrillex che è sempre sulla cresta dell'onda, che sì. è un punto di riferimento nel mondo EDM per dubstep, comunque elettronica. In senso molto ampio, perché appunto gli piace passare da un genere all'altro.
Aveva fatto prima la band Screamo. Screamo sono quelli che... Però emo.
Com'è che fa?
Però emo, cioè non metal brutto.
Ma aveva il ciuffone.
Sì, ovvio, l'ha avuto sempre.
Ma infatti nell'ultimo suo disco c'è un pezzo in cui canta.
Sì?
Cioè, sì.
Beh, questa è la più famosa di Skrillex, penso. Vabbè, però Skrillex è passato a fare a Screamemo,
essere un dubstep, padre della dubstep.
Padre della dubstep e comunque di X mila generi successi dopo, a adesso fare EDM con Fred Again, Fortet e via dicendo e tutto quanto. Bravo. Si è reinventato molto
bene. Si è reinventato perché ha fatto un periodo a fare, possiamo dirlo, musica di merda.
Però posso dire,
cioè,
anch'io,
quantomeno nella nostra europea concezione di musica elettronica.
Esatto, ecco. L'ho sempre anch'io vista male, ma col senno di poi, a parte che mi gasava perché vabbè, era proprio la merda e mi gasava da Dio, però a oggi quando risento tipo i 100 Gags, quando sento un po' le robe quelle malattissime di non dico la PC Music, però ci sono tante cose che comunque hanno preso i suoni brutti, diciamo, brutti che poi sono diventati belli in qualche modo. Di quella musica dubstep lì con i famosi robot che chiavano. Sembravano due robot giganti, Transformers, che comunque... Oggi...
Stai cercando prepotentemente la cancellazione.
Vabbè, so cosa ho detto, due Transformers che chiavano. Vabbè, comunque invece poi ci sono altri stronzi che
hanno fatto tutt'altro nella
che
vita.
Che hanno proprio cambiato,
Tipo Cat Stevens ha cambiato religione.
Addirittura, sì. Esatto.
E invece c'è il miglior amico di Cristoforo Colombo. No, non è... miglior amico, ma
non perché non hai amici.
Se io vado, allora facciamo così: se io vi faccio sentire, ma non va.
Ma cos'è?
Io penso che questa canzone qua, beh, la conosciamo tutti, chi ha più di 25 anni, credo. No, beh, è oramai un po' di più, mi sa.
Ma comunque sembra quella MIDI che ascoltavamo prima. No. Il piano non è diverso.
No, questa è bella.
Questa
vabbè,
è bella.
Comunque, questo per dire cosa, vedete, perché avete messo Phantom Planet con California? Perché? Nessuno lo sa, ma guardatevi magari, fate un attimo così, prima di sentire la risposta, prendete il video... Fatto un Planet California su YouTube e vi guardate il video. Ad esempio lo facciamo adesso qua in diretta con gli stronzi Giuseppi.
Uno dei Phantom Planet è un volto noto.
È un volto noto. È già qualcuno.
Ma certo. È Corrado Formigli.
No, ma non chiedete a me che...
Guarda.
Ma questo qua?
No, non ti dico chi è.
È Liam Gallagher degli Oasis. Eccolo lì.
Beh, ve lo dico già. È il batterista. Dovete capire chi è il batterista, questo qua.
Ah, ma è l'attore, quello che fa i film di Wes Anderson.
Bravo.
Jason Schwartzman.
Di Wes
Anderson. Si dice Wes Anderson.
Vero?
Se tu mi dici che si dice Wes Anderson, ti chiedo scusa, ma si dice Wes Anderson.
Vabbè, detto ciò, comunque sì,
questo
lui è...
controversial. Andremo a controllare dopo la puntata. Sì.
Cerca Wes Anderson pronunciation.
Allora,
due cose controverse
doppio
in questo
fun fact.
Doppio fun fact.
Uno è che se cercate Phantom Planet California su su Apple Music, su Spotify, così non trovate una sega di cioè non trovate una canzone giusta, originale, trovate solo demo o remix, cover, cose così, non c'è. Quindi la trovate solo su YouTube.
La ma seconda cosa, perché? Non ha prendato i diritti,
no, lo so, per non c'ho tempo di sapere anche queste cose qua, mi invito altro da fare. E invece poi il batterista dei Phantom Planet di California soprattutto è
Jason Schwartzman, famoso, noto ai più per i film di Wes Anderson.
No, sentiamo cosa
Gran
dice Google.
Questo hotel
Wes Anderson.
Vabbè, ma Google è taroccato, è un ente privato. Vabbè. Non ne può sapere. Ma scusa, ma lui ha fatto però anche Maria Antonietta di Sofia Coppola. Ma la domanda che volevo fare, il re faceva. Ma la domanda che volevo fare è: cioè, lui era attore in questo video?
Lui è il batterista di questa canzone. Incredibile, sta cosa. Quando l'ho vista, ho detto: vabbè, è impossibile. Poi vabbè, oltre a lui dicevamo gente che ha fatto completamente altro nella vita, a me è venuto in mente Tom
DeLonge.
Possiamo dire DeLonge?
Sì, lo dice lui stesso, okay, perché è di origine francese.
Dei Blink 182, che aveva mollato la musica per darsi alla ricerca della vita.
Esperto di
oltre extraterrestre. E, o anche, come si chiama?
MC Hammer.
MC Hammer, Can't Touch This. Lui.
Breakdown.
È diventato invece un pastore,
in una... come Taribo West.
Sì, incredibile.
Si è offeso.
Stiamo cambiando.
Ha preso il microfono in mano, si è parlato, poi boh.
Sì, perché io lancio il sasso e nascondo la mano. No, volevo introdurre questa rubrichina molto simpatica dal titolo.
Quello lo decideranno i nostri ascoltatori.
Dal titolo Il momento di dire basta. Come ho detto poc'anzi.
L'avrei risentita, onestamente. Perché?
Lento!
Sta legando.
Almeno farlo in modo comprensibile.
Precedina?
Il momento di dire basta. La rubrichina speciale di Poi Migliora, che inizia oggi e finirà oggi.
Probabilmente, sì.
Legata agli artisti che...
hanno una carriera abbastanza longeva.
Forse un po' troppo, chi lo sa. Quindi tutti quegli artisti che probabilmente avrebbero dovuto smettere prima. Quando avrebbero dovuto smettere?
Chiediamocelo.
Abbiamo un elenco di artisti che
vediamo
sono sempre
se siamo
un po'.
D'accordo tra di
partiamo
noi.
Partiamo dai più facili, dai.
Dai più facili.
Quelli più facili da odiare, diciamo così. I Coldplay.
Allora, dopo Parachute.
Porca miseria.
Con un eventuale ritorno a galla per prendere fiato con Milo Xiloto. Stop. Tutto il resto da cancellare, per esempio. Anche se nella recensione su Dear Ways anni fa avevo dato un 7 a Ghost Stories.
Terribile Ghost
Stories. Una merda, però aveva un senso come concept album, okay. Ma era brutto comunque.
Io dico, l'ultimo album in cui ci sono canzoni che effettivamente mi piacciono tuttora è X&Y.
Idem.
Sono d'accordo. Speed quella of con Sound. Speed of Sound.
Molto bella.
Speed of Sound, però è un pezzo della Madonna.
Hanno fatto la canzone con l'arpeggio pop.
Che cazzo vuoi?
Basta.
Ah, perché invece Ghost Stories.
Ho detto che ha delle canzoni brutte, ma l'album in sé ha un senso.
Devo dire che a me anche Viva la Vida non era
dispiaciuto. Troppo piacione quello. Sì.
Però c'era Violet Hill, mi piaceva molto.
Ah, quello era bello.
No, sai qual era incredibile di quel disco lì? Un B-side, che era Life in Technicolor 2. Però non la 1, la 2.
Ma è un B-side.
La 1 è quella che c'è nel disco, che è instrumental. Mm. Hanno fatto quel B-side cantato con un video con i bambini.
Ma
che
magari
fanno...
facciamo ascoltare qualcosa.
Dai,
no?
la canzone più bella dei Coldplay, secondo Yannis.
No, sì. Beh, a parte Hardest Part, che è quella incredibile.
Bella, quella è bellissima.
Sì. Qua inizia uguale con come nel disco, però poi c'è, vado un po' avanti,
Questa che era diventata anche singolo comunque.
Questa sì.
Sì, forse ha fatto quel gioco di buttarla dentro.
Ma che devo dire, bravi però.
Questa, raga, ovvio che qua stiamo esagerando e scherzando, per carità, è ovvio che falla tu una canzone come i colpi, per carità. Qua stiamo un po' giocando.
Cazzeggiando. E questa canzone mi ricorda però un'altra band. Ha un po' quel non so che.
Sì, soprattutto è vero.
Della band di Bono Vox. meglio conosciuta.
Vabbè, per... raga, ma da sempre il chitarrista dei Coldplay ha preso vabbè, di Edge, il riverberino lunghissimo così.
La band di Bono Vox, meglio conosciuta come U2.
U2.
Io onestamente non saprei quale scegliere, perché l'unico album che io mi ricordo, vabbè, è un album del 2000, All That You Can Leave Behind, perché andavo al liceo e me l'avevano regalato e aveva dentro delle belle tracce. E
ma
poi
sarà
c'era
il famoso album incriminato del
no, assolutamente.
E poi c'era Joshua Tree.
Sì, vabbè, infatti Joshua allora Tree, grande se album. Tu vuoi prendere, cioè vuoi fare quello che dice per i puristi, per Joshua Tree ti fermi. Poi ovvio che ci sono dei dischi con delle belle canzoni, tutto quanto, tipo All That You Can Leave Behind ha dentro 5-6 pezzoni clamorosi, però fanno anche parte della nostra adolescenza e quindi lì siamo un po'
motivo per cui io vi dico How to Dismantle an Atomic Bomb.
Esatto.
Pezzoni,
capito,
però,
Ci sono dei pezzoni, però poi l'album probabilmente non lo so tu, però in generale nessuno l'ha mai ascoltato tutto, sa tutte le canzoni,
capito? Però vabbè, almeno 5 singoli li hanno fatti di quell'album.
I pezzoni ci sono, cioè tipo Stuck in a
Moment,
ascoltiamo
qualcosa, no?
Vertigo,
che era per tra l'altro colonna sonora di Tomb Raider, no?
Questa è il pezzone di questo disco.
Ah, The City of Blinding Lights.
Vabbè, questi sono i Coldplay 10 anni prima, alla fine.
Sì.
6.
Beh, pezzone questo.
Vabbè, anche qua esageriamo, non è che devono, però canzoni pop oramai, non c'è più del rock, non c'è più.
Diciamo che sembra un po' il solito discorso, che quando a un certo punto parti con delle idee che possono essere un po' alternative e poi entri in una major e quindi magari devi fare musica per la massa, diciamo così, devi sottostare a purtroppo a determinate regole, a meno che tu non ti chiami Prince.
Si pensava che magari, ma poi ci hanno venduto il culo in tutti i modi, scusate.
Vabbè, next.
Come dice Pino Scotto, gli hanno cagato in testa i piccioni.
Però vuol dire che sei una statua, che sei un monumento. Se ti caga in testa.
Vabbè, vero anche quello, bravo. Questa? Bella questa mi è piaciuta molto.
Poi che abbiamo?
Dai, qualcuno di italiano, tiriamo fuori.
No, beh, no, parliamo dei nostri preferiti in generale, così per una volta parliamo male dei nostri artisti preferiti, i Radiohead,
mamma mia.
Dai, adesso nessuno può anche se tutti lo faremmo, nessuno può rispondere, meno male che non si sono mai fermati.
Allora, io in maniera molto onesta vi dico, qualsiasi album dopo Amnesiac, se non esistesse, non ne sarei così triste.
Su uno, io forse arrivo a Hail to the Thief, anche perché il CD era molto bello, fatto a mappetta.
Io ho portato delle montagne russe con loro per dirti, cioè Pablo Onimi per me è una merda totale.
Secondo me, e qua darò contro al pezzo che state vedendo adesso, i Radiohead sono una band che potevano iniziare dopo.
Ah, su quello sì.
Cioè, se avessero iniziato da Kid A,
bravo,
sarebbe stata una band solo rivoluzionaria.
No. Infatti dico alti e bassi perché per me The Band è una merda. No, scusa. Il primo
Pop,
Pabloni, è una merda. The Band va su. Ok, computer, che è quello che stiamo sentendo, è l'apice della storia della musica. Ho detto ok. E, Kid A, bomba incredibile, vabbè, poi quelli lì, Amnesiac e il non mi fanno impazzire. Tornati su a bombazza con il Rainbow, in Rainbows, tutti gli altri progetti del caso, dopo si può anche superare.
Allora,
su e giù,
io dissento su Pablo Honey, perché per me Pablo Honey è molto bello e
anche
perché comunque
copertina.
Avevano lo spirito, era veramente grunge più che Britpop. Ok Computer è un Britpop però già rivoluzionario. Il re, vabbè, The Band esagerato, e il Rainbows secondo me, non dico che è il mio preferito ma quasi. Poi da lì effettivamente, che ci siano o non ci siano, mi piace più la sperimentazione che ha preso Tom York per i fatti suoi, ecco.
Io aggiungo una cosa, sono una delle band da cui la cui evoluzione su disco ha implicato più complicazioni live per la riproduzione dei brani, che a un certo punto sono diventati tecnicamente veramente complicatissimi.
Vabbè, c'è un famoso tanti famosi video su videotape.
Sì. È una canzone difficilmente incredibile da suonare, nonostante sia molto semplice.
Forse incredibilmente difficile.
Cosa ho detto?
Difficilmente incredibile.
Sapete che questa sembra, cioè sembra suonata così. Adesso faccio un po' il piccolo spiegone, però sembra va a tempo col pianoforte.
Salvo che poi
invece il pianoforte è in levare tipo tra la prima e la seconda battuta. Infatti, quando poi entra la batteria, invece è la batteria che tiene il tempo, non il pianoforte.
Sì.
È un casino assurdo. Infatti, se voi, ci sono tanti video di Johnny Greenwood, del bassista, di Tom York, quando sentono questa canzone qua che deve partire, no, è quasi per prendere, molte volte l'hanno fatta ripartire da capo, quando devono tenere il tempo, qua tu senti tan, 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 quasi una marcia funebre, invece loro la suonano in testa e si muovono come se fossero una canzone techno, cioè a quattro volte per la velocità, perché nella loro testa deve andare così, se no non riescono a tenere il tempo di questa canzone per suonarla, e questa è una roba robe complicate.
I Radiohead sono proprio l'esempio, ce ne sono pochi nella musica secondo me, di coloro che pur essendo molto famosi hanno fatto dei cambiamenti epocali della loro musica,
fatti
non solo bene, con una libertà tale che dici, infatti, a volte sono
l'unica band che è durata 20 anni senza, a grandi linee, mai sbagliare niente.
Eh sì, una, cioè, delle migliori band.
Uno ti può dire questo non mi piace, tipo a me non piace quella roba lì, non piace l'altro, ma non puoi dire che musica di merda, o si sono venduti, o questa è una paraculata gigante. Sono sempre robe di una qualità altissima.
Il bello che avevamo iniziato questo segmento dicendo oggi parliamo male dei Radiohead.
No, ho detto vediamo se riusciamo a parlare male dei Radiohead.
Infatti non siamo male.
Parliamo male del prossimo.
Esatto.
Un italiano, Vasco
Io
Rossi.
Mi dissocio. No, vabbè, dai, vabbè, Vasco Rossi, dico la cosa che dicono tutti. 1992, gli spari sopra, da lì in poi,
93.
Fini. 93, da lì in poi, fine. Vasco Rossi, finito. E anche il più grande fan, secondo me, deve ammettere che da lì in avanti non ci sono state più le canzoni leggendarie che rimarranno per sempre scolpite nella storia,
onesto,
della musica,
no,
italiana.
L'unico...
I fan non lo direbbero mai, i veri, esatto, fan. Dicono che continua a comporre dei
per i fan l'album
importanti.
Più bello è quello che deve ancora arrivare.
Deve ancora uscire, bravo.
Per i fan il forum ha sempre San Siro ha sempre troppi pochi posti disponibili.
Ma soprattutto il volume è troppo basso.
Però io, guarda, penso che nessuno di noi tre, tranne di noi tre, mangia parte, che
abbia una cultura su Vasco Rossi.
Cultura su Vasco Rossi. Anch'io ti dico, dopo per me Bollicine, lì Colpa d'Alfredo, eccetera, io non ho mai sentito niente perché non mi ha mai appassionato niente. Io dovrei probabilmente approfondire tutta la discografia, eccetera.
Tra le altre cose, nelle scorse settimane è morto RIP
Alfredo?
Il destinatario di Alfredo, adesso non mi ricordo qual era il nome vero, ma anche Vasco ha fatto un post su di lui. E Colpa d'Alfredo nasce da una storia vera.
Vasco è sui social?
Certo.
Sì, sì.
Ma Vasco, cioè, è stato uno dei più grandi sperimentatori con Facebook, i famosi clippini.
Sì.
Sbloccato ricordo qua, sbloccato veramente ricordo, state lì che fra un po' arriva lo sblocca ricordi,
chiudiamo, vediamo, facciamo una gag, vediamo se siamo tutti d'accordo sull'ultimo, che è Kanye West. Al mio 3, diciamo,
no,
disco.
Non saremo mai d'accordo,
no.
Però vabbè, proviamoci. Dobbiamo dire il nome del disco, l'ultimo disco decente di Kanye West.
Credo di dover googlare il titolo.
Dai che lo sai. L'ultimo disco decente di Kanye West.
1, 2, 3.
The Life of Pablo. Ok.
Vabbè, torniamo a parlare di lamentele.
Yes.
Abbiamo parlato di gente che si lamenta dell'industria discografica per questioni di salute mentale prevalentemente. Adesso parliamo di qualcuno che si lamenta dell'industria discografica per una questione molto cara al nostro Beppone.
I soldi.
stiamo parlando appunto di James Blake, che un paio di giorni fa ha pubblicato su Twitter una sorta di, come viene definito in gergo tecnico, rant. Un pippone lamentoso in cui
dice... Non è un pippone, però è abbastanza conciso, no, sono tre tweet...
Sì, sì, è breve e circonciso, come direbbe qualcuno. E in sostanza parte tutto dal fatto che il buon James Blake un po' di tempo fa su TikTok è diventato virale grazie alla sua cover di Godspeed, che potremmo ascoltare, brano di Frank Ocean, di cui tra l'altro magari non lo sapete, ma lui stesso è coproduttore e coarrangiatore, utilizzata per l'appunto molto spesso su TikTok, però non essendo presente a catalogo tra le canzoni che potevano essere selezionate sulla piattaforma, veniva caricata come audio originale dell'autore del video. Motivo per cui, appunto, e venendo poi ripresa in continuazione dagli utenti, tutti prendevano questo brano, ma veniva fuori come audio originale di utente Beppe Schiavone. Quindi nessuno ne ha, diciamo, in nessun modo, appunto, avuto alcun beneficio dal punto di vista economico, perché non sono state pagate royalties oppure...
Tranne
comunque
TikTok, che ha monetizzato, certo, tutti i contenuti che sono stati creati con il...
Né monetariamente in maniera diretta, né in dal punto di vista della notorietà, perché appunto non compariva da nessuna parte il fatto che il brano che si sentiva nei video fosse di James Blake, comunque appunto il brano originale di Frank Ocean.
Però una cosa che non dice, secondo me in maniera un po' capziosa, James Blake, è che sicuramente nel periodo della viralità su TikTok saranno aumentate le ricerche su Spotify, e saranno aumentate quindi anche le riproduzioni del brano su Spotify.
Sì, è un po' un discorso così complesso, chiaro, non hai tutti i benefici che potresti avere da questo fenomeno di viralità. Comunque, anche noi nell'episodio scorso abbiamo appunto detto, devi cercare di diventare virale per avere un'esposizione tale da riuscire a monetizzarla, però non sempre ce la fai.
Ma tra l'altro, scusate, su che contenuti era utilizzato questo brano tristissimo?
Io onestamente non ho mai visto un video con Godspeed sotto.
Scusate.
Poi magari era la versione mega rallentata.
Può essere.
No, lui ha fatto una versione invece al contrario, speed up.
Si chiama Godspeed.
Che era per alleggerire invece?
Auguri, tipo.
Speed vuol dire tipo arrivederci.
Ok.
E quindi lui praticamente ha detto: se volete la musica di qualità, la dovete pagare.
La dovete pagare. Sì, che non sono troppo d'accordo con questo messaggio.
Cosa ne pensiamo a riguardo?
Allora, da una parte,
secondo me, ha detto una cosa un po' diversa. Però, scusa, per introdurre la discussione, ha detto: dovete domandarvi chi sta pagando per la musica che state ascoltando. Se non siete voi, o è qualcun altro, o c'è qualcuno che non sta venendo pagato. E secondo me, dal punto di vista proprio della teoria,
della
come
meccanica,
si muovono i soldi, ha senso questa
però
cosa.
Lo sta dicendo alle persone che leggono, non lo sta dicendo all'industry.
Comunque, scusate,
lo sta dicendo agli ascoltatori.
Completiamo il suo discorso e poi ne parliamo. Lui dice appunto, se vuoi musica di qualità la devi pagare. Per come sono ora le cose, l'industria discografica non è un sistema vantaggioso per l'artista, perché le etichette discografiche vogliono una fetta sempre più grande della torta. I servizi di streaming pagano un cavolo gli artisti, e in fondo appunto c'è quello che definisce un lavaggio di cervello di massa, secondo cui noi andiamo a pensare che la musica sia un servizio di cui possono usufruire gratuitamente.
Però questo è il grande la grandissima conseguenza negativa di internet, a cui non credevo fino a 10 anni fa, quando mi diceva il mio amico Riccardo, mi fa: internet ha rovinato tutto, perché ha venduto la presunzione che qualunque cosa ci sia su internet deve avere una versione gratuita da qualche parte. Negli anni, forse essendo passato un po' dall'altra parte dello scambio di denaro, no? Quindi non di quello che paga e basta, ma di quello che in teoria dovrebbe ricevere dei soldi, mi sono accorto che è vero, e che di fatto, se non stai pagando per un servizio, c'è qualcuno che non sta venendo pagato, un servizio o un contenuto, c'è qualcuno che non sta venendo pagato per quel contenuto, quel servizio.
Ma infatti, secondo me, però, lui ha ragione, perché chiaramente il lavoro va retribuito in modo equo, come spesso capita. Però molto spesso sembra che però col cerino in mano ci debba rimanere sempre il consumatore, e io questo non lo condivido. Cioè, se la fetta da 100, la torta è 100, James Blake vuole essere remunerato nel modo giusto, nel modo equo, la casa discografica che risponde a quel sistema di cui parlavo prima, capitalistico, quindi è orientata al profitto, vuole guadagnarci, ok, però in questo gioco di rinuncia in cui tutti rinunciano a qualcosa, non vedo perché la casa discografica non debba rinunciare anche lei a qualcosa. Io i 9,90 euro che pago per il servizio di streaming musicale li trovo onestamente, per l'uso che ne faccio io, li trovo veramente ridicoli. Io ne pago anche il triplo, se vogliamo, perché io vedo che molte persone hanno ripostato questi tweet di James Blake. Ok, siamo tutti d'accordo.
Gente che c'ha il freemium con la pubblicità.
Ma se ti chiedessero di spendere...
Gente che va su YouTube, quello con l'adblock a sentire la musica, cioè...
Quindi, con quella parte del corpo degli altri, siamo tutti Quando però tocca a noi,
siamo tutti poveri. Siamo tutti poveri col portafoglio degli altri, si dice. Salvato grazie. Il corner, coglione.
Grazie.
No, ma è il contrario, comunque. Siamo tutti ricchi.
Ci siamo capiti comunque. Magari questa la tagliamo e diciamo che effettivamente il problema è un problema. Anche,
coglioni che siamo.
Anche in questo caso è un problema di sistema. Io posso pagare qualcosa in più, però. Non accetto che la casa discografica non decida di guadagnare qualcosa in meno, cioè di rinunciare a una cosa. Non voglio pagare lo yacht al signor
Spotify.
Ma, Spotify, ma ancora quell'epoca lì. Ma la casa discografica non è Spotify, sono due robe diverse. Esatto.
No, lui se la prende con le royalties. Però le royalties, cioè se il problema, perché James Blake fa un esempio molto specifico, che è quello della sua canzone non creditata su TikTok.
Sì.
Il problema tra la casa discografica e TikTok, onesto, non è un mio problema. Io posso venirti incontro perché sono disposto a pagare per il tuo lavoro e per il tuo valore. Però a un certo punto anche gli altri si devono mettere d'accordo. Quindi
quel caso specifico, tra l'altro, non è particolarmente indicativo, perché anche se avessero accreditato la canzone, comunque TikTok paga poco e ricadrebbe nella stessa fattispecie in cui ricade Spotify, che è una piattaforma che dà accesso a un catalogo sterminato, che paga pochissimo in proporzione agli artisti
che peraltro in questi giorni ha vinto una causa contro Apple.
Vabbè, comunque, in tutto questo, per fare una polemichina che nel mondo poi migliora, ci piace tanto, James Blake, tutto bellissimo, però poi organizzi sti DJ set, così con 3-4 giorni di preavviso, con i biglietti a 35 euro.
E allora cazzo
Però scusami, è l'unico momento di monetizzazione quasi diretta, che era l'esibizione, la performance live.
Però se posso permettere, se devo pagare 45 euro per un suo concerto, 35 euro per quella roba che ha fatto a gennaio, non bene.
Mi siete arrabbiati, la siete un po' legata lì.
Non bene.
Invece,
risposta esatta.
Beh, come
avete spesi per il listening party?
No, io non li ho spesi, infatti.
Che infatti nessuno di noi ha speso, perché siamo persone intelligenti. Comunque, dicevamo... Comunque, vabbè, adesso basta, perché abbiamo passato comunque un'ora o 40 minuti, quello che è, a lamentarci, a tenere sempre comunque il volume un po' da lamentoso, un po' rognoso, così. Cosa è successo di bello negli ultimi giorni?
Nulla.
Beh, dai, è qualcosa...
Dicevo, è successo, tu,
Rihanna, io mi ricordo solo di Rihanna, che è stata pagata un fracco di soldi per fare un matrimonio, no, cos'era, in India.
No, beh, raga, secondo me è uscito... So far, come dicono gli americani, gli inglesi, the most beautiful song of the year. Vabbè, niente, comunque, la nostra carissima, mia carissima, se posso permettermi, perché Charlie XCX, Charlie
metteremo
XCX,
in sovraimpressione foto di Giannis con Charlie XCX,
che limoniamo nel backstage del Tunnel Club. Non è vero, mai detto. Niente, è tornata con un pezzone che secondo me anche ad uno stronzo come Beppone può piacere, perché ricorda la sua gioventù, tipo
cioè, i vecchi che ballano sono cose peggiori.
Quando andavo in discoteca io c'era la Tribal House con i tipi che facevano i bonghi live
incredibile. Però vabbè, è comunque quel periodo lì, diciamo metà anni 2000. Se dobbiamo parlare di cose belle, musicalmente parlando, uscite negli ultimi giorni, per tornare su un po' da questo abisso di cui abbiamo parlato, dell'industria discografica che va male. Comunque Charlie XCX non ci delude mai, a grandi linee fa sempre dei pezzi comunque belli, divertenti, anche quando parla di cose un po' più serie comunque ci mette, musicalmente parlando, ci trasmette sempre una bella emozione. È tornata con questo pezzone qua,
le good vibes.
Esatto, good vibe. Che si titola, ha un titolone incredibile.
Chi è
questa
che
canzone
lo sa pronunciare?
Beh, se è in alla olandese Von Dutch, esatto, Von Dutch forse. Von Dutch.
Von Dutch.
Però nota in più per Von Dutch.
Noi all'italiano la chiamiamo così. Quindi se da una parte negli ultime settimane, non so, per chi seguisse un po', cioè che stesse seguendo gli ultimi aggiornamenti della musica mondiale, Beyoncé ha, per colpa io direi, non cosa? Per merito, per colpa di Beyoncé sta tornando anche il country,
sì.
Perché ha fatto questo singolo The Texas Hold'em, Lana Del Rey ha detto quest'anno farò un singolo un album country come se non avessi mai fatto, e Post Malone anche lui ha fatto un singolo cover con gli artisti country di Nashville, adesso farà il disco country anche lui, torna al country. Invece dall'altra parte questa cucciolona nostra di Charlie XCX cosa ha detto? Faccio tornare l'electro del merda degli anni 2000, e così c'è riuscita con questa pezzone qua. Secondo me, secondo Pitchfork, secondo tutti i blog musicali del mondo hanno detto che questa è un pezzone della Madonna, quindi posso permettermi di dirlo anch'io.
Ma Pitchfork ormai, a proposito di
è un discorso a parte, però vabbè, appunto si chiama Von Dutch. Von Dutch, vabbè, chi non se lo ricorda, chi magari è troppo giovane, allora...
Chi di noi ha posseduto qualcosa di Von Dutch?
Io, felpa con bandiera del Brasile scritto dietro Von Dutch, indossata poi da Walter Nudo all'Isola dei Famosi, edizione che vinse
Walter Nudo contro il nostro amico
Adriano Pappalardo.
Cazzo, pensavo a
Zecchino.
Era anni dopo. Denaro.
Scusa, sono rubato i cestini, avevo fame. Scusa, lui, pensavo lui invece era contro Pappalardo. E come si dice, Von Dutch aveva appunto quel brand che secondo me la maggior parte
ha avuto anche il cappellino.
La gente lo conosce per
i
cappellini a retina, sì. Quelli che
aveva cappellino da camionista.
Il logo era mica tipo un occhio con le ali.
Sì, l'occhio.
C'era sia il logotipo, c'era scritta Von Dutch, aveva anche l'occhio con le ali, se non sbaglio.
Sì. Vabbè, era quella roba tamarissima che tra l'altro si poteva addobbare come un albero di Natale con le spillette.
Il cosiddetto,
lo usavate voi?
Il Tucker Head, se non sbaglio, comunque si
il cappellino, sì, era quello da camionista.
Da camionista,
esatto, sì. Però tu potevi nella parte della retina, ci mettevi le piccole.
Se vi interessa, spilline. Zalando 35,99.
Quanto?
35,99
per un cappellino?
Molto bello.
Vabbè, però dai, io ne ho pagato per essere trovato così in voga
di quel brand.
Che però comunque ai tempi quando andava Von Dutch, quindi io parlo di 2004-2008, mm-hmm. A grandi linee, poi hanno più
sì.
Hanno più o meno, comunque metà degli anni 10, tutti l'avevano usato, cioè tu vedevi i video di Jay-Z, Britney Spears, Pamela Anderson, Paris Hilton, praticamente qualsiasi foto e video di quegli anni lì di, come si chiamava? Perez Hilton, così c'era solo Paris Hilton con quel cappellino lì, sì, tra l'altro perché tipo Megan Thee Stallion, detto bene?
Megan Thee Stallion.
Sì. Ha detto tra l'altro tipo Von Dutch non morirà mai, per me è un brand eterno. Così invece dall'altra parte Paris Hilton, la stessa che l'ha indossato per anni, ha detto se potessi tornare indietro non vestirei così tanto Von Dutch. Ok. Però vabbè, comunque niente, appunto, quindi è tornata, tornerà probabilmente questa electro pestifera di quegli anni lì, quindi dai Justice che erano i più bravi e più eleganti a farlo, alla merda. La merda, nel senso, quelli un po' più tamarroni della discoteca commerciale.
Ma una volta, questo tipo di musica dance, mm-hmm. Possiamo chiamarla così?
Sì.
Electro House.
Electro House.
Ma l'avete chiamata in un altro modo? C'entrava una sega. Non mi ricordo.
Il sidechain.
No, il sidechain è semplicemente una tecnica di produzione, okay. Dove quando parte il basso, che tu fai pum, 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 ogni colpo del basso, il synth va giù come volume per dare importanza.
Ci sono volute 4 stagioni, ma alla fine le spiega.
Lo spiego negli
sulle cose tamarre.
Sempre. È tipo
is a thing.
Quelle che robe che fanno così, sì. Tipo questa.
Dodi Beatruz.
Dodi Beatruz, maestro di questa roba qua.
Docent.
E
sembra tornare. Appunto...
Vabbè, ma volevamo fare un esercizio di stile. Previsione. Un esercizio di stile previsionale.
Se mai
dovessero esserci degli artisti che recupereranno altri brand
Y2K.
Y2K, un po' di
anche
merda,
detti
diciamo
brand brutti.
Esatto.
Di inizi anni 2000.
Chi sarebbero questi artisti? E l'esempio che ci siamo fatti ieri con Chris è Pickwick recuperato da Damon Albarn.
Io avevo il monospalla Pickwick.
Mamma mia.
Però Pickwick è molto più vecchio perché io andavo ancora al liceo. C'era il monospalla, cioè quello zaino che non aveva le due bretelle, ma ne aveva una così.
Ma era, per la mia generazione era l'HSL,
X-Sut Leones.
era quella obliqua,
con le bandiere dietro.
E la grande rivoluzione di Pickwick è che nella fascia, quindi quella obliqua, ci stava il telefono.
Aschino!
No, geniale. Ci stava non il telefono, il Brondi, tipo quello da 4 kg e mezzo. No, però vabbè, adesso prendendo un po' quei brand lì, tra l'altro però è sempre molto sottile oggi, secondo me, la differenza tra trash e figo oggi. Nel senso che siccome la gente, il famoso parolone che non vuol dire niente,
anche
la Gen
editorialista
Z,
moda,
esatto, ha recuperato comunque questa moda Y2K, a volte tu dici, io prendo, che ne so, le Fornarina che metteva mia sorella, che aveva 20 anni ai tempi, secondo me erano delle scarpe obbrobriose. E
ma
anche
partiamo
oggi
proprio da Fornarina.
Esatto,
allora,
e anche oggi fanno cagare.
Beh, ma guarda che Fornarina...
No, però aspetta, cioè le scarpe quelle lì, quelle le cose brutte, cioè grosse, alte, così, oggi magari tu le proponi, o comunque ne parli con un ragazzo di 20 anni e dice, no, però comunque sono fighe. No, cioè capito, sì, adesso sì. È
vabbè,
sempre difficile capire,
la,
per noi è una merda,
la
però...
La nostra amica Giuliana Matarrese confermerà,
ci
cioè, la moda è ciclica, lo sappiamo tutti. Io avevo 14 anni e tutti volevano le Buffalo. Ah, tra l'altro, scusate, un warning. Stiamo utilizzando nomi di brand, non sono messaggi promozionali.
Bravo.
Li utilizziamo.
Meno male che hai detto.
Perché hai imparato.
Io mi immagino le cucce alla casa che dicono: raga, questi citano tutti e non dicono che li hanno pagati per dirlo. Cazzo, non dicono mai di...
È solo per cazzeggiare, ecco. Però dicevo, quando ero piccolino, 14 anni, tutti volevano le Buffalo. Oggi vedo i ragazzi di 16, 17 anni, 18 anni che hanno le Buffalo, quindi questo un po' ritorna.
E tu gli gridi, le avevo addosso quando tu ancora ti pisciavi addosso.
Quindi
vabbè, comunque
è tutto molto, molto ciclico, ecco,
molto,
però...
molto rapido.
Dai, allora, secondo me, tutta questa roba qua, tipo Onyx, Fornarina, siccome sono brand. Poi magari sono italiani,
Fornarina,
però mi danno l'idea di essere un po' più internazionali.
E dice Vitanova Marchera.
Bravo, questa appropriazione culturale, grande. Fanno un'altra.
Fai
l'accento napoletano adesso. Secondo me appartengono comunque ad un mondo tipo Charlie XCX, perché l'hanno recuperato molto, quindi le varie Kim Petras, ma anche un po' la PC Music,
cool.
Secondo me. È cool perché comunque le hanno riportate un po' fighettine, con questi glitter, con questa estetica un po' brutta, un po' degli sticker, un po' così, che secondo me è brutta, però comunque funziona sempre, adesso è tornata bene. Ecco.
Per il LOL io Fornarina avrei detto Giusy Ferreri perché è molto bassa.
Vabbè.
Ho cercato, qui faccio una missione, musicista più bassa in Italia e mi è uscito Giusy Ferreri, 1,55
m. Ok, dopo questo, questo body shaming possiamo continuare con Angel and Devil. Angel and Devil a me, non so perché, Angel and Devil a me, lato non musicale ma cinematografico, ricordano troppo belli, no, troppo belli di
Costantino Vitaliano e Daniele Interrante.
Musicalmente,
scritto da Maurizio Costanzo.
È vero,
davvero?
Sì, è vero.
Porca miseria.
Io quando penso a Angel and Devil penso a loro, e musicalmente oggi è un po' difficile.
Io ho pensato a una figura che è un po' quello che...
No, ma Marone ha avuto il restyling quest'anno.
Il bravo ragazzo, viso pulito e tutto, però poi ogni tanto da di matto proprio blanco.
Ci sta,
cazzo,
vero?
Sì.
Dai, ci sta. No, lui secondo me poteva anche avere quella estetica un po'...
Io credo
Devil.
Che però dobbiamo fare un altro warning. Stiamo solo... Scherzeggiando.
Perché poi, voglio dire,
possiamo dire con tutta onestà intellettuale che Palm Angels, che è un brand che costa tantissimo.
Cos'è?
E che tutti vogliono, fa delle robe
New
dello
Guard.
Stesso livello delle cose di cui stiamo parlando.
Sì, non lo so.
C'è anche in Formula 1.
Mi sono perso, scusate. Allora,
dai, c'è
poi,
tipo la felpa classica del Teddy Bear con la testa staccata.
Non so.
Meglio se non lo conosci.
Vabbè, poi abbiamo baci abbracci, facciamo Sweet Tears di Bobovieri, Maldini, Gattuso, Brocchi, tutti, non so di chi fosse esattamente.
Sì, in realtà, però oggi ho googolato. Non
loro
è...
io farei Alessandro Amoroso.
Io farei Conticini e Cristian.
Vabbè, però che di musica, però mi sembra che...
Beh, hanno anche cantato, no?
Però scusate, dovrebbero nobilitare
ultimo.
Sì,
nobilitare, dici, non killarli. Ok, scusa.
Cioè, deve essere qualcuno di cool, che è così cool che riesce a resuscitare.
Ok, allora hai ragione. Sweet Tears, Raga, non è incredibile, Mahmood. È incredibile come tutti questi qua dico Charlie XCX, Mahmood. Cioè, son, lo so perché quella roba
però è italiano, se ti
Mahmood. Mahmood, ma 100%.
Però Mahmood è più street
perché,
quello...
anche perché Mahmood è anche muscoloso. Queste erano magliette generalmente attillate.
Però la metteva a venire che c'aveva la panza già alcolizzato.
Ma cosa?
No, dovevo dire, dai, era già gonfio.
Ma smettila.
Gonfio di vita. Vabbè, invece quello preferito del Love, che lo so perché chissà quanti ne ha, quante centinaia di euro ha fatto spendere per i Richmond.
Io avrei due aneddoti su John.
Cioè, John Richmond. Cazzo, erano dei jeans di merda così.
Io, infatti, quattro lettere. Mi spiace non averli più, non so dove siano finiti. Avevo i jeans con la scritta Rich sul culo. E mi ricordo che i ragazzi che me li avevano venduti.
Detta così, cioè era un negozio?
Sì, un negozio. Ah, okay. Sì, sì,
c'era esatto, ma tu li hai comprati dal negozio quello serio che costavano 250
sì,
euro?
Pagati una
o dal negozio tipo Elena Style?
No, comprati
Marisa Fashion e costavano 62.
No, quando non hai l'affitto da pagare spendi un botto di soldi investiti ed ero pieno di roba di squadra.
Che soldi.
E John Richmond e Frankie Morello. Ma mi ricordo
non
che...
sullo stesso livello.
Esatto.
Costava tantissimo Frankie Morello,
Sì, però costava, sì. Frank Morello costava.
E,
sì.
Mi ricordo che i ragazzi che mi avevano venduto i pantaloni mi avevano detto: beh, tu che c'hai il culo grosso, li riempi.
che venditori, full sì. Stack.
Però ho un altro aneddoto ancora più divertente, perché avevo comprato spendendo una barca di soldi, veramente mi sento uno schifo. Il giubbino jeans che aveva delle toppe, aveva la scritta Rich dietro, fatta con le toppe ricamate in gotico, però non era solo la scritta verniciata, diciamo. E c'era questa toppa qua con scritto meglio essere un dio all'inferno che servire in paradiso, una cazzata del genere. E mi ricordo che una volta ero andato in discoteca a Legnano e a un certo punto sono arrivati due che hanno cominciato a dirmi: questa giacca è mia. E volevano menarmi per portarmi via la giacca. E io chiamai un mio amico che tra altre cose lavorava nel negozio dove avevo comprato il...
Gli puoi dimostrare che l'ho comprato?
Il giubbino. E gli dicevo diglielo che l'ho comprato. Diglielo che l'ho comprata lì. So che lui non è che stava molto bene. E faceva: posso fare... Non riusciva a parlare. E finita che i buttafuori mi hanno scortato fuori. Mi hanno scortato fuori perché quelli lì mi volevano menare con la giacca. Perché mi volevano menare perché avevo quella giacca. Che
quindi
volevano...
hai perso la giacca, ma hai guadagnato una storia.
No, ho portato anche a casa anche la giacca. Scusi, ce l'ho ancora.
E a questo punto possiamo dire che...
Però chiudiamo dicendo...
Quando metto questa cosa qua, bisogna chiudere il discorso. Sì. Cioè, non lo decido io, lo decide il jingle. Vabbè. Abbiamo parlato comunque di Y2K, di queste mode qua, di Charlie XCX che è tornata con questo singolone atomico, secondo me, secondo tanti, spero anche per voi, ascoltatevelo, si chiamava Fondage. E allora cosa ho fatto? Siccome è piaciuta molto questa grandissima rubrica de lo sblocca ricordi, non è la sigla però vabbè, ho deciso di prendere per questa puntata in maniera speciale, diciamo, 5 canzoni, come sempre, che comunque si ricollegano o un pochino al periodo che ha ritirato fuori Charlie XCX o comunque ai suoni che ha sempre ritirato fuori Charlie XCX. Livello facile. Primo brano.
Fred Legrand.
For Detroit.
Alla Blessiri.
Questa sì, Giuseppe Schiavone la ballava tutto impizzato di cocaina.
Vai bippato.
Vabbè, questa era proprio facilissima. Ma per iniziare, quindi
però
per
scaldarci un l'MD.
Il titolo qual era?
Puccioenza for Detroit.
Poi andiamo invece su un altro pezzo che penso, spero più che altro che tutti conoscano.
Ah, ok, ce l'ho.
Dai, dillo.
Digitalism Pogo.
Sì.
Confermo.
Questa la sai, Beppe. Questi sono i Digitalism, un po' i cugini dei Justice, possiamo dirlo. Perché uscivano comunque allo stesso tempo.
Tedeschi.
Per chi magari non conoscesse questa roba.
There's something in the air. Poi andiamo con il terzo pezzo, anche qua siamo abbastanza facile, ma iniziamo un pochino a
salire.
A salire un pochino. Ma se recentemente avete seguito un po' il mondo
cinematografico,
ho già capito, ha già capito lo stronzo, quindi per favore non rispondere, vediamo se gli altri lo sanno.
È Yell questo qua,
mi però piacerebbe.
Ma era in Soft Burn questo.
Bravo.
Sì. Ah, e non l'ho visto chiaramente.
Questa allora, questa si chiama Perfect,
Perfect
Exceeder, Exceeder. Secondo me è famosa con Exceeder.
Exceeder è la versione strumentale.
Ok. Di comunque di Mason, cantata da Princess Superstar.
Mai sentita in vita mia.
Come no? E perché non hai visto Saltburn?
Perché non ho visto Saltburn.
Ah, esatto, da 2007.
Che i film di merda Love non li guarda.
No, i film che non hai scoperto tu non li guardi, coglione. E, poi passiamo alla quarta e penultima.
Ah, ah, vabbè, dai. Però ah, vabbè, cosa c'entra con questo stile musicale?
Questo lo dico.
Vabbè, è Beggin.
Io non lo so anch'io, ma non mi ricordo chi era ancora.
Io
questa era la prima cover famosa.
Esatto, perché qua qualcuno ha fatto la cover, qualcuno ha fatto un re-edit.
Ma questo è originale.
No, è il Pilowski re-edit. Perché quella un po' più.
Okay. C'è un po' più basilentato.
Cioè, io questa qui l'ho messa dentro perché musicalmente c'entra poco. Però, mi ricorda quel periodo, diciamo 2007, 2008, 2009, a grandi linee, quello in mezzo, un po' post-Justice, in cui Adidas, forse avevo già citato qualche volta, sì, non sì, mi ricordo, sì. Adidas era diventata super top a livello di campagne, di pubblicità con artisti giusti, aveva buttato dentro nel suo roster, ok, David Beckham e altri due o tre calciatori così, ma aveva dentro tipo Pharrell Williams, Snoop Dogg, Missy Elliott, e faceva questi festini nelle sue pubblicità che poi diventavano, cioè nelle, faceva questi festini che, scusate, poi diventavano pubblicità.
Cioè, in realtà era una pubblicità in cui...
Sì, esatto, facevano finta di adesso l'ho romanzata un po'. E una, probabilmente la pubblicità più famosa di quegli anni lì era questa, dove c'erano appunto tutti questi artisti che stavano lì, facevano finta di bere, di ballare, eccetera, e c'era sotto questa canzone, che però per me è un po' il simbolo di quel movimento lì di... essere trend, apparire, mettersi, essere sotto ad un brand come Adidas, gigante, eccetera. Ultima canzone, questa secondo me, vediamo se c'è qualche stronzo. Come la vedo io la musica?
Ah. Vabbè, i Block Party sono, no?
Quasi.
Ah, è Kere o Kerere, va. È vero.
Sentite un attimo. Vabbè, diciamo che il synth usato è lo stesso, a grandi linee, come suono, così. Questo è Kele, nonché cantante dei famosi Block Party, e ha fatto questa canzone che si chiama Tenderoni.
Ma è quella poi remixata dai Chromio?
Non lo
o
so.
O i Chromio ne hanno fatta una parte che si chiama Tenderoni. Ah, io infatti dicevo
darsi,
Tenderoni.
Non lo so. E niente, quindi queste erano le 5 canzoni che in qualche modo riassumevano un po' il Y2K, questo Electro qui, la musica che ha fatto Charlie XCX... Siano data Charlie.
Questo è un po' solo X come
atmosfera. Sì, dai, un po'. Cioè, è quel movimento lì. Poi un po' più noise, un po' più leggero.
Quindi, quando ascoltate cose che pensate siano moderne, nuove, innovative, sappiate che qualcuno l'ha fatto 20 anni prima. Questa è, esatto, la regola della moda e della musica.
Ormai non si inventa più.
Tranne per chi ha fatto la musica negli anni 60. Che, esatto, prima non c'era la musica, tipo i Beatles. Ma hai detto.
Tranne per Skrillex.
Bella. Si prende il largo.
Ciao raga.
Cos'è
ciao.
Saluto.
Come va ragazzi?
Sei già a letto?
No, non sono a letto. C'ho la voce un po' cavernosa perché è solo un po' di mal di gola. Come al solito non sto mai bene ragazzi. Quindi, poi tanto voi la sentite sempre cavernosa perché sempre questo, lo strumento con cui vi chiamo, quindi non cambierà.
Ma tanto
mai.
Sabato vieni qui di persona e facciamo un'altra registrazione.
Ci sta.
Madonna, sarebbe un sogno, per me sarebbe un sogno assolutamente.
Ci proviamo.
Quindi... Magari, magari. Non vi faccio perdere tempo assolutamente, raga, perché oggi è un tema scottante per me quello che avete tirato fuori, perché insomma quando si parla di in qualche modo problematiche che riguardano gli artisti, la loro fragilità psicologica e le pressioni che l'industria in cui operano insomma hanno, mi mette sempre un po' di pensieri per la testa, soprattutto perché oggi sembra quasi che, come avete detto voi, insomma, sono sicuro durante tutta la puntata, è un tema molto attuale, un tema molto scottante, però a me preme sempre dire, ragazzi, che non è come tanti fenomeni che accadono oggi, figlio delle nuove generazioni, insomma, roba del genere, ma questo dilemma, diciamo così, anzi, rilancio eppure di brutto, credo che sia proprio la base un po' della modernità, ragazzi, cioè della cultura moderna in generale. Cioè, io vi dico questo perché appunto credo, basti, permettetemelo stavolta, ragazzi, di ricorrere a un personaggio della letteratura italiana, ogni tanto voglio fare il prof davvero, quindi per dimostrare insomma che non sto rubando il lavoro, noi abbiamo un personaggio della letteratura italiana che è Torquato Tasso, personaggio insomma del classico della nostra letteratura, autore della... Lo voglio tirare fuori perché stiamo parlando di un autore del Cinquecento che critici e storici definiscono l'autore che ha traghettato, diciamo così, una certa cultura da un... Sì, del Cinquecento, perché vogliamo tornare indietro nel tempo per vi voglio dimostrare quanto effettivamente sia la base della nostra cultura, diciamo così, questo modo di fare un po' che molto spesso emerge nella cultura nel corso dei secoli. Proprio perché appunto abbiamo Torquato Tasso che viene considerato un autore spartiacque proprio perché appunto ha messo in ballo per la prima volta, diciamo così, nel corso dei secoli, proprio questo dissidio interiore che c'è tra in qualche modo una propria fragilità psicologica e dall'altra parte le forti pressioni della corte, nel suo caso, in cui operava, per esempio, dici della mondanità. E quindi è proprio questo il fatto, ragazzi, noi abbiamo San Giovanni che oggi ci tira fuori magari un post, e io quel post in cui è molto doloroso anche, in cui annuncia questo suo ritiro, diciamo così, io raga ho provato le stesse identiche e immacolate vibes che posso leggere in una lettera di Tasso, ragazzi, cioè quando dal carcere, dalla galera della corte di Ferrara dice che lui aveva le allucinazioni, non ci capiva più niente, insomma, proprio perché era in mezzo a questa sindrome dell'impostore enorme come una casa, ragazzi. Quindi vedete che questo dilemma interiore, questo dilemma, diciamo così, tra problemi di salute mentale, proprio nel vero senso della parola, e problemi legati alla propria carriera artistica, sta alla base della nostra cultura, ragazzi. Questo è quello che volevo dirvi oggi.
Grazie. Prof, ma il buon TT, sì, ai tempi, quando era in carcere, quanti anni aveva?
Allora, diciamo così, cioè intorno dai 30 in poi, perché lui non è che è stato in carcere una sola volta, non era proprio una vera detenzione, si trattava soprattutto di... Come? Sì, sì, no, ma più, no, sapete, più che altro, cioè lui stava in carcere perché si comportava da matto, nel vero senso della parola, magari alle nozze di qualche signore si presentava mezzo nudo a strillare proprio perché aveva problemi legati a questa mania di persecuzione che ormai lui ci aveva in testa, perché tra la perfezione che voleva raggiungere e le, diciamo così, le sue fragilità, ormai era uscito proprio in totale, era uscito totalmente di senno. Quindi stiamo parlando di un tema, come vedete, molto attuale. E ve lo dico, questo tema è molto attuale perché sapete, io ora insegno in carcere, no? Sì. Di recente proprio l'ho proposto in carcere ai miei alunni detenuti, insomma, ho detto, ragazzi, qui abbiamo sta lettera dove Tasso insomma ci fa vedere quanto sta chiuso dentro una cella che è una fogna con le allucinazioni, e loro mi dicono, ah, prof, proprio come noi, insomma, quindi vedete, no? si ritrova molta attualità.
Come diceva Yannis poc'anzi, la storia è ciclica. Forse era
la storia è ciclica, vedete, è stato detto, e io questo tema volevo portarvi. È anche vero che però, ragazzi, non si fa sempre la fine di Tasso, cioè nel senso di autori che Tasso c'è morto con questa sindrome, diciamo così, quasi
l'avvocato ha appena tirato un sospiro di sollievo.
No, è molto, okay, molto commovente quello che racconti.
No, però guarda, voglio concludere invece con un messaggio di speranza. Proprio di recente stavo da mia nonna, la sono andata a trovare, solito gratta e vinci di routine, no? E c'era su Rai 1 Gianni Morandi. Io allora mia nonna le faccio pur parlare, no, ha visto Gianni Morandi? Ah sì, ho detto, non è un tuo mito? E mia nonna mi risponde, no, vabbè, ma Gianni Morandi poca roba. Perché effettivamente era un personaggio come Gianni Morandi, che oggi sembra un colosso assoluto dello spettacolo italiano.
Cioè, controverso, tipo, comunque, è uno che
sì, che molto si controverso. Sì, no, vabbè, a prescindere da questo. Però ci ha avuto veramente, ragazzi, anni di oblio totale sulla televisione. Roba che mia nonna, infatti, non lo considera un suo gigante, diciamo così, no? Quindi, ragazzi, concludo dicendo, o morite da Torquato Tasso o vivete abbastanza lungo da diventare Gianni Morandi.
Per chiudere ti chiederei, il tuo album preferito di Torquato Tasso?
la minta non è la Gerusalemme liberata, ragazzi. Senti, ci vediamo presto di persona, allora
ci vediamo tra 5 giorni. Per chi, appunto, Luca, lo lancio, sì, con te questo invito,
assolutamente.
Non so questa puntata quando uscirà,
tra un paio di giorni, dai. Mercoledì.
Però, esatto, per chi comunque l'ascolterà questa puntata prima del 9 marzo, se l'ascolti, bene, prima del 9 marzo, sabato 9 marzo alle ore 20, sei invitate al mio compleanno che si terrà al Chunk di Milano dalle ore 20 in poi.
Sul videogramma.
Chi è che fa il DJ?
Giuseppe Mangianelli, Andrea Pelizzardi, Cristoforo Colombo, Giuseppe Schiavone, Raimondo Vanitelli, Luca Montesi e chi vuole mette in console e viene a suonare.
E andiamo, vi aspettiamo lì, ragazzi.
Un caro saluto, prof.
Baci, ciao, e abbracci.
Grazie.
Sweet and Hears.
Giro di tavolo?
Giro di tavolo.
Giro di tavolissima.
Vai, e ora qualche notizia leggera.
Forse. Vediamo.
Allora, io lo imposterei molto velocemente. Prima domanda del giro di tavolo. Abbiamo parlato, lo sapete, no?
Sì. Argomenti, se siete arrivati
fin qua.
Quindi, 3 domande per il giro di tavolo. Artisti che, per il loro bene, era meglio se si ritiravano. Inizio io. Io direi Enya verso il 2000, perché mia madre in quel momento ha smesso di comprare dischi, la sua discografia non si è più aggiornata e credo fosse l'unica acquirente al mondo dei dischi di Enya.
Mi spiace tirarmi addosso le ire dei miei colleghi, però io dico sempre la stessa cosa. I Black Country New Road, da quando Isaac Wood, il cantante, ha deciso di abbandonare, lo dico perché è un problema di salute mentale, lui ha deciso di abbandonare la band per problemi di salute mentale, da quel giorno, non dico che avrebbero dovuto smettere, perché è brutto dire che devi
però
smettere,
lo stai dicendo.
Però avrebbero magari dovuto cambiare, non so, nome e tipologia. Secondo me senza Isaac Wood non è più lo stesso progetto.
Ma
artistico,
non hanno ancora fatto niente,
hanno fatto
un disco live,
hanno fatto.
Giannis, non ti sei preparato?
Sono 2 giorni che ci penso, però per il loro bene che siete là, 1000, ma anche nessuno. I Bloody Beatles prima di fare il primo disco. Cioè, bastava che facessero Warp 1.77, rimanendo sempre in quel tema di electro de merda degli anni 2000, non bastava fare quel singolo lì con Steve Aoki. Whoop. E poi tutto il resto era inutile.
Ma lui è andato anche a Sanremo, forse?
No. Sì, con Blatzi, a fare un featuring con Gualazzi.
Raffaele Gualazzi.
Per gli amici, era vero. Featuring Bloody Gualazzi.
Imperdibile. Però. Sì. Vabbè, a me è venuto immediatamente in mente Bugo. Cioè, una persona che mi sembra miserabile, sempre incazzato, sempre che c'hai, cioè, i coglioni girati, è andato a Sanremo, ha fatto una figura di merda.
Perché incazzato, sempre vittima.
Sì.
Se
ma il cazzo te lo fa fare? Ma cambia lavoro, fai un'altra roba, trova una tua passione.
Perché io
sono dal 2000
che faccio gli album. Che cazzi tuoi? Cioè, devo dire, anche, cioè, anche un altro che magari fa da 60 anni dischi e non ha mai avuto successo. Buona.
Nella nicchia è molto.
Ma che nicchia? Oramai c'è, cioè, che.
No, infatti,
cioè,
dico, nella
nessuno,
nicchia,
tutti si sono fermati a Il Giro Giusto. Cos'era? 2007, Love Boat, quella roba, come si chiamava? Love Boat, tipo. Quella canzone del 2007, che era comunque il suo terzo, quarto disco a grandi linee, poi magari sbaglio di qualche anno.
Io c'era quella, mi rompo i coglioni.
Però, cioè, i primi suoi 3-4 dischi, è arrivato il momento che è finito MTV, è finito anche lui musicalmente parlando. Poi poteva fare qualcosa. Secondo me lui era una persona anche molto interessante a livello di tipo giudice, per dire.
Ma sì, ma cioè, ne saprà sicuramente
Morgan,
tutto.
Anche
però
lui, cioè, ne saprà e tutto quanto. Musicalmente non hai più detto niente. Da dopo il gel, dov'è il mio gel, quelle robe lì, e il giro giusto, cioè non rompere il cazzo, è colpa degli altri. Se fai cagare a tutti, sarà colpa tua. Se
a
posso.
Me il pezzo di Sanremo era piaciuto molto, devo dire.
Sì, ma sai che secondo me è impossibile pensare alla canzone nel
originale. Ma no, era certo, poi quello originale. È un meme, per carità, però dico, artisticamente parlando, lui da solo, cioè, con tutto il bene che possiamo volerti, nonostante abbiamo dissato per anni, e tu stesso hai dissato noi per anni. Che te devo dire?
Domanda 2.
Allora, la seconda domanda è invece la canzone che metti su tu per la tua di salute mentale. Per me è questa che state sentendo, cioè True Love Waits di Radiohead, perché quando sto male preferisco piangere fino a che non sono finite le lacrime, e questa canzone, diciamo, che aiuta quel tipo di esplorazione. Detto questo, poi per la mia salute mentale vado in psicoterapia da 15 anni e dallo psichiatra da qualche mese.
Portafoglio sta un po' meno bene.
Portafoglio sta un po'
tra
meno
l'altro
bene,
questa canzone
però,
qui
se posso
uscita nel 2016 con come si chiama, con
col nuovo album
Shaped Pool,
però è del tipo del 95, sì, la canzone è uscita 20 anni, cioè è stata scritta 20 anni prima. Infatti poi tanti l'hanno un po' misinterpreted. Perché pensavano che fosse per la compagna morta di Tom York, invece era stata scritta 20 anni prima e non c'entrava niente in quel momento lì. Piccolo aneddoto. Giuseppe invece?
Io tendenzialmente ascolto la musica emo italiana quando sono un po' giù. Mi piace nominare la canzone Angoli dei Fine Before You Came.
Era un po' che non li nominavamo.
Esatto. Dura quasi 10 minuti. E, un post rock stile Mogwai, e parlano poco, infatti parlano dopo la metà, e mi colpisce molto un'espressione che tra altre cose ho anche tatuato sul petto,
che sarebbe?
Che è domani non c'è. L'espressione è domani non c'è, facciamolo adesso che domani non c'è. E nella canzone ci sono poche frasi,
mancano solo 2 ore domani, eh.
Non c'è, infatti.
Occhio, si sa mai che. Questa comunque è domani. È Angoli, scusate.
Angoli. Una volta ho beccato il cantante Jacopo dei Fine Before You Came. Mi ha detto: guarda, c'è il tatuaggio, lui non vede un cazzo. Perché no. Era buio. Era il concerto di Pufuletti.
Miglior rapper al mondo.
Miglior rapper d'Italia.
Oh, però opinione controversa neanche troppo, perché erano tutti d'accordo.
Ma recentemente Fra dei Crookers ha fatto un post in cui ha detto Pufuletti il miglior
rapper. Un cazzo di genio.
Ti copia. Io, allora, probabilmente tanti di voi non lo sanno, ma da 15 giorni ho lanciato una newsletter personale di Yannis, ovviamente sfruttando il pubblico di Dear Waves, che si chiama Nuova Cartella, la trovate sul profilo di Instagram di Dear Waves, e senza farlo apposta ho parlato anch'io di un momento che non succedeva da tempo, nelle ultime settimane, in cui sono stato abbastanza giù, un po' appesantito dagli impegni della vita. Cioè, le cose da fare, perché devi farle, perché devi comunque, hai dato l'impegno di impegnarti in quella cosa, devi fare, devi finire, devi. Sono rimasto un attimino in blackout, non è una cosa che per giorni non sono uscito di casa, che mi volevo, pensavo a chissà cosa, però un attimino di defiance. E c'è questa, quella che io chiamo la tripletta di canzoni che sono presenti in un disco degli Avalanches che si chiama Wildflower del 2016, e sono 3 canzoni che si chiamano Park Music, Living Underwater is Something Wild e The Wizard of Oz. Vabbè,
una devi scegliere una.
Vabbè, io inizio con Park Music e poi lasciate andare il disco così. Park Music, Avalanches, e che per me è proprio un rifugio sicuro quando sono un attimo giù così. Io metto questa canzone qui e quelle che seguono. Mi si apre il cervello e dico: raga, vabbè, ma va bene tutti i mali, tutti i problemi, questi qua mentali, così, quelli un po' più gli sbatti semplici, diciamo, non i problemoni della vita. Però riesco un attimino a superarli, comunque mi danno una spinta e mi dicono: vai, che la riva è vicina, e tornati in arriva, che la corrente comunque ti spinge e tornerai a riva tranquillo, senza problemi.
Chiudo io una canzone. Beh, vorrei fare una precisazione. Qui si vede proprio un approccio molto diverso tra i Giuseppis e Yannis e me stesso. Loro, nel momento in cui ricercano salute mentale, vogliono proprio vivere a pieno questo sentimento.
Stare nel dolore.
Sì, nel dolore. Penso sia Yannis che me stesso apprezziamo di più il cercare di avere un mood un pochino più allegro, cercare di tirarci su appunto con il suono della musica un pochino più felice. La mia canzone che mi mette in mood allegro, pur essendo una canzone molto vecchia perché è di Paul Simon, da Graceland, che è un album che consiglio, che ha queste influenze comunque di musica africana, Diamonds on the Soul of the Shoes, una canzone che mi mette sempre di buon umore, proprio un feel good vibes.
Ma tu hai questa passione per le cose etniche, africane, si può dire? Sì,
ma sì, musica del mondo,
world, diciamolo, world music. Che è quel termine che io odio, perché vabbè, è un termine che vuol dire tutto e niente. Quando si sentono due ritmi un po' più world music, perché questo arriva dall'Africa, da una lontana Africa, sempre cazzate totali, però vabbè, world music. Il primo disco world music di Paul Simon, questo, eh.
Ma anima latina.
Beppe, andiamo con l'ultima domanda.
Yes.
Però sfatiamo un mito sulla musica emo, sulla musica del dolore, eccetera.
Fa cagare.
Il senso, il senso del, dell'ascoltare questo genere di musica, che può essere i Fine Before UK, musica emo italiana, è che nell'ascoltare questo genere di cose scritte da persone che provano lo stesso sentimento,
non ti senti solo.
C'è questa condivisione. La condivisione porta a non sentirsi solo, che è il grande problema della depressione, del comunque devo stare male. E spesso senza motivo, e il non sentirsi solo è una delle ricette per riuscire quantomeno a tornare a respirare.
È vero, quello sì.
Questo ma è un po' il senso.
Non voglio sminuire la tua cosa, però penso che ci siano tanti poi.
No, no, ma poi ognuno.
Cioè, sì, tanti sì. Generi musicali, ma anche tante forme di arte, come potrebbe essere un film, o anche una poesia, anche un articolo sull'internet che. Esatto, per tornare a prima, che però se poi riesci ad empatizzare, a metterti anche a dire ah, questa persona qua la pensa come me, comunque
sì.
Un 10% sì, sì. È fatta, non il 50, 60, il 99, però con un minimo ti dà una mano. Ripeto, non voglio sminuire l'emo o quelle cose lì.
Ok, ultima domanda. Siccome abbiamo parlato anche di diciamo così, industria discografica e come l'industria discografica garantisce una vita dignitosa ai propri artisti, la domanda è: qual è il disco che quando l'hai comprato hai pensato sto facendo qualcosa di concreto per la situazione, per essere il supporto cioè, della band, eccetera.
Certo.
Nel mio caso è il nastro, proprio la musicassetta degli Hell Songs, una band pressoché sconosciuta che però avevo visto suonare live a Tromsø, che faceva come concept le cover dei brani heavy metal, però fatte solo praticamente arrangiate folk per chitarra e pochi, voce e pochi altri strumenti. E lì ho pensato, ecco, sto dando una mano a questa band in erba, che poi infine era venuta a suonare a Milano, ma il concerto era saltato all'ultimo, non mi ricordo per quale motivo.
Vado io al volo, mi è venuto in mente che nel lontano 2014-15 più o meno, lontano perché oramai sono passati
10
tanti anni
fa.
Esatto.
Un terzo della tua vita.
Sono andato ad una di quelle band che potrei dire che mi hanno un po' plasmato il mio fine adolescenza, nonostante mentre le ascoltassi il mio cervello dicesse fan cagare, come cazzo fai a sentire questa roba qua, però comunque erano fighi, che sono i Tudor Cinema Club.
E che sono diventati celebri grazie a te.
Grazie a me.
A Pavia sicuro.
A
Pavia sì, li ho suonati fino alla morte. Anzi no, però scusa, ho sbagliato perché devo mettere questa. Questa canzone penso che sia la canzone che più ho suonato nella vita ai DJ set dopo Music Sounds Better With You di Stardust.
Che è, come si chiama?
I Can Talk.
Anche pubblicità di un gelato.
Sì, di qualche soliero.
San Montana,
non lo so. Beh. Comunque no, io non ho comprato tanto il loro disco per un motivo, ma al loro concerto c'era la tracolla della chitarra autografata da tutti loro. Ed era tipo, costava anche un pochino, adesso tipo 40 euro, 10 anni fa, però era tipo, questa cosa qua serve per la ricerca, per la, diamo, non lo so onestamente. Ad una giusta causa, nel senso non è che questi vanno a noi, cioè i dischi sì, ok, però questa cosa qua è per la ricerca di, oppure per il centro di riabilitazione X, e penso, poi magari li ho fatti, non mi ricordo, però penso che sia l'unico acquisto che ho fatto, per dire, l'ho fatto specificamente per aiutare una causa un po' più particolare che l'artista, ecco.
È bravo Ianni.
Non mi ricordo l'anno, penso sì, comunque una 2012. Decina di fa, 2014, no, 2014
è uscito il decennale
14, sì.
Sì. Sì. Si tratta di Earthbeat dei B Forest, un trio di Pesaro, con base a Pesaro.
Sì.
Una band comunque abbastanza celebre in Italia, ha avuto anche un suo giusto successo negli Stati Uniti, comunque per il genere che fanno, una sorta di shoegaze, diciamolo, appunto più
shoegaze
pubblico.
Shoegaze, anche quel pop, come si chiamava, quello di tipo dei
Dream Pop,
scusami, sì. Evidentemente.
E avevano suonato a Milano in un contesto molto particolare, una sorta di mercatino domenicale con alcune performance in mezzo al Teatro Parenti, e poi dopo la performance erano lì al banchetto del merch, tra virgolette, loro tre, e ho comprato il disco, appunto vedendo loro stessi dietro al bancone, ho detto cazzo, è proprio una roba molto piccola, sono ancora una band, come dire, che si sta facendo le ossa, e appunto ho comprato il disco, ho chiesto di autografarlo. Adesso in realtà è una band che non penso sia più attiva. Lei, esatto. Costanza,
sì, che era la voce e forse basso. Fa parte, cioè, ha fatto un nuovo progetto personale che si chiama Coco Moon, che è sempre dream pop. Il ragazzo è sempre nei Brothers in Law. E Erika, che era la batterista,
suona con Rihanna Pasini, che è stata, e insieme a un altro ragazzo che fanno parte della band di Generic Animal, e hanno un progetto, progetto loro. Vabbè, io con questo album ci ho preparato l'esame d'avvocato, ho ascoltato miliardi di volte.
Comunque adesso non voglio tirarla lunga, ma ho paura che poi alla fine lo faccio. Però i B Forest, e appunto hai citato i Brothers in Law e pochi altri in quegli anni lì, 2012-14, quello penso sia l'anno un po' d'oro delle ultime, così, il canto del cigno della musica veramente indie italiana, che erano quelle band che, se non eri un minimo nel giro, il giro vuol dire conosco la, anche solo avere il mangia di turno come amico, avere uno che scrive per, seguire un piccolo blog, non potevi conoscere, non c'era modo, sì, assolutamente di conoscere, non c'erano in radio, non c'erano su Spotify, perché non era ancora esposto Spotify, non aprivano ogni tanto un concerto di qualcuno, non dico i Verdina che erano già giganti, ma aprivano il concerto di neanche il Bruno Rissassi, non lo so, era difficilissimo, quindi se non eri nel giro non potevi conoscerli. Quando li conoscevi dicevi, io non vedo l'ora di vedere che vanno in tour, andare in concerto, che esce il disco, che esce il singolo, che esce il video, qualsiasi cosa, non vedo l'ora di prendere il merch, una sciarpa, un cappellino, una roba. Era, adesso è ovviamente per fare boomer nostalgico, per carità, però era proprio un mondo che tu dicevi, c'è questa band qua, la vedevi al mercatino come dicevi tu, dicevi, porca puttana, questi spaccano. Questi, anche se non arriveranno in radio, non fanno Sanremo, non me ne frega niente, questi sono spaccano. Bravi. Non mi interessa, io gli compro il vinile, gli compro la maglietta, gli aiuto, vado a sentire il live, gli metto il like su Facebook, quello che è, loro spaccano un casino.
E si garantiscono il rispetto, esatto, da parte, bravo, della nicchia e del pubblico.
È qua che volevo arrivare,
per,
cioè,
sempre.
Va bene, poi non diventeranno, come dicevo appunto, la Bad di Sanremo, i radio, 7 miliardi di ascolti su Spotify, però dicevi, cazzo, questi sono veramente quelli che... probabilmente, poi non lo so se è effettivamente così, hanno ispirato X altri artisti nel piccolo, anche solo il chitarrista di uno della band, non per forza l'artistone gigante, non è che hanno ispirato Mr. Rain, per dire un nome che abbiamo citato, sì, semplicemente, però hanno ispirato probabilmente tanti altri a fare musica di nicchia, a non guardare solo il numero, il soldo, ma dire, io la faccio qualità, musica bella, qualità, punto, stop, apriamo mille parentesi, no, però per dire, cioè, questa era la cosa, sì, questi sono i B Forest.
Tra l'altro, scusa, stop, ultimi 10 secondi, dato che su D-Ruiz abbiamo fatto un post pochissimi giorni fa sui canali YouTube da seguire se vi piacciono i live, per dare comunque una prova del fatto che un minimo hanno raggiunto il successo che meritavano, hanno fatto un live per KEXP, che è una radio di Seattle in cui appunto vanno molti musicisti internazionali davvero bravi, e in occasione appunto del tour che avevano fatto negli Stati Uniti hanno fatto un'esibizione anche per il loro canale YouTube.
Esatto. Scusate questa piccola grande digressione, ma per me era fondamentale perché è un po' il succo, non so come
il succo
dire,
cioè il motivo, no, per cui scrivi, abbiamo iniziato a scrivere,
perché noi, esatto,
musica,
cioè, perché non, questa secondo noi è la musica, oggi è cambiata, siamo cambiati anche noi, siamo invecchiati, siamo imbruttiti, siamo quello che volete, però questa secondo noi era la musica in Italia ai tempi e oggi in generale nel mondo internazionale. Basta, mangia.
Io sono uno di quelli tipo Cristoforo che va al banchetto del merch delle band indie emo italiane che conosciamo in quattro e compra vinili, musicassette, quello che è. Purtroppo non c'è su Spotify. Quando nel 2011-2012 facevo il tirocinio da magistrato, poi non ho fatto il magistrato, lavoravo spesso con un giudice di Pavia. Questo giudice di Pavia, soprannominato giudice rock, perché io la prima volta entrai nella sua stanza c'era il poster dei Joy Division. Al tribunale di Pavia il giudice col poster dei Joy Division, Spilletta dei Marlene Kunz. Scopro che negli anni 70 aveva una band che si chiamavano i Dark Tales, e in quegli anni lì fecero una specie di reunion dove vendevano questo disco che si chiama Fuori Sincrono, e voi dovete immaginare una specie di roba tipo Dark Wave, Joy Division, robe un po' di questo tipo, tutti vestiti di nero a Spazio Musica Pavia, vendevano il vinile. Allora ho detto, vabbè, dai, a Luigi Riganti, che è il giudice, che saluto con grande affetto, ho comprato il vinile, appunto, Fuori Sincrono, che era un re-edit del loro disco che fecero nel 1981.
Bella lì.
Quindi siamo
giunti alla fine, 5 stelle, ditelo ai vostri amici e ci vediamo tra un mesetto circa.
No, ci vediamo appunto, se volete, il 9 marzo al mio compleanno, se no ci rivediamo qua, rispondete alle domande che vi faremo e al sondaggino che ci sarà qui.
Episodio bonus.
Attenzione, perché controllate i nostri link in bio e i nostri bio, stories, così, perché potrebbe... È arrivato del merch, forse.
Ah, è vero. Ah, è
arrivato. Mi sa che... Non lo so,
non è ancora, arriva tra qualche giorno.
È arrivato, no, allora, capito, ma non devi fare così, devi fare, ma non è che è già finito? Perché quando sì, esce...
Sì. Sono i preordini, ragazzi.
Ci sono, comunque, seguiteci, fateci domande, scriveteci, seguite la playlist, scusate, ecco la playlist, la musica di Poi Migliora con tutte le canzoni della puntata, seguite...
Playlist.
Non lo so, seguiteci. Alla prossima. Questa